Togliamo, scusami, il sindaco Poti è stato chiamato da questo governo, si sono incontrati dal Ministero dell'Ambiente, ma il Ministro dell'Ambiente non c'era, quindi il sindaco che cosa ha riportato da questo incontro ultimo?
Questo è già il secondo incontro.
Sì.
Diciamo che la prosecuzione del primo. Tutto, la chiave del secondo sta in realtà nel primo incontro, perché loro che hanno fatto? Hanno convocato il sindaco proprio agli ultimi minuti, ma quello di cui abbiamo avuto l'impressione è che la riunione doveva essere solamente per 5 Stelle, diciamo così. Governo, c'è cioè Conte, qualche ministro e i 5 Stelle eletti nella zona.
Che hanno preso il 65% in Salento.
Sì, no, ma a parte la Lezzi in generale, cioè in tutti i 5 Stelle salentini, eletti intendo anche consiglieri comunali, regionali e via dicendo. Sembra che la notizia gli sia scappata e automaticamente poi hanno dovuto riparare, diciamo così, e chiamare anche Marco Poti. E lì è successo quello che sappiamo, cioè si è capito che loro volevano far convincere questi eletti locali che non si poteva far niente senza incontrare la popolazione come al solito, ma solamente fra loro. Poi gli è scappata la notizia, hanno dovuto chiamare Marco Poti, che giustamente a questa questione non c'è stato e ha portato dei rilievi abbastanza pesanti. Cioè quello che è ci è uscito fuori, cioè io sono abbastanza, non lo so, non ho ancora definito quello che penso, però ritengo che sia dalla parte del movimento, del comitato di Liberi Cittadini, del comune stesso, dalla regione, da tutti quanti siano arrivati dei rilievi tecnici molto pesanti, tanto è vero, tanto pesanti che molti di questi rilievi sono addirittura finiti sotto la lente di ingrandimento della magistratura. Non si capisce come tutti questi rilievi non sono arrivati ai ministeri competenti.
C'è stata un'altra manina, Gianluca, c'è stata un'altra manina.
Ma guarda, io non lo so, manine e cose varie, c'è la cosa vera e seria è che, ti faccio l'esempio più eclatante, se noi mandiamo una PEC, cioè una comunicazione ufficiale, al Ministero dello Sviluppo Economico per dire c'è questo problema, a risponderci è Gilberto Dialuce, che è indagato sulla questione TAP. All'anima del governo del cambiamento, cioè se abbiamo lasciato cioè questa persona è indagata perché per la questione Seveso, perché a nostro avviso andava applicata e in realtà non è stata applicata. Questa persona è la stessa che ha dichiarato l'inizio lavori di TAP a maggio 2016, un anno prima che venissero espiantati gli alberi d'ulivo. Questa persona è la stessa che ci risponde alle PEC ufficialmente. Qui non è una questione di manine, di pensare male o via dicendo, è una questione di mani in cui sono questi ministeri. Tu puoi essere il ministro di quello che vuoi, ma qua c'è gente che sta nel ministero da 30 anni e nessuno ha pensato che hanno dei grossissimi problemi di interessi proprio personali. Cioè stiamo parlando di persone indagate per la stessa procedura che a cui vengono chiamati a rispondere ufficialmente.
Così come, se mi consente il parallelo, la relazione tecnico-amministrativa sulle fantomatiche penali è stata fatta dal sottosegretario Andrea Cioffi del Movimento 5 Stelle, che appartiene all'associazione Amici dell'Azerbaigian. Cioè, a che gioco stiamo giocando? Io faccio una relazione sotto dettatura dell'Azerbaigian.
Guarda, vado sui dati ufficiali. Allora, l'associazione Amici dell'Azerbaigian è un'associazione interparlamentare e non c'è, diciamo così, nessun rilievo legale che alcuni parlamentari italiani facciano parte di questa associazione. Ci sono dei questioni morali semplicemente perché queste associazioni interparlamentari in altri paesi sono nell'occhio del ciclone, vedi la Francia, vedi vari casi di riciclaggio e via dicendo, in tutto roba, e c'è una questione morale. cioè la questione morale è che queste persone stanno in associazioni parlamentari che ufficialmente hanno degli scopi più che leciti, ufficiosamente in altri paesi questi scopi non li hanno rispettati. Invece quello che è ufficiale, che non è morale ma è riscontrato, è che in una risposta ufficiale a una FOIA presentata dal professor Carducci a tutti i ministeri, il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite lo stesso Dialuce, risponde che gli dà i dati per il calcolo delle penali costi benefici, sono usciti dall'incontro che ha avuto il Ministero delle Infrastrutture, il Ministro delle Infrastrutture e il Presidente della Repubblica con l'ambasciatore azero in Azerbaigian. Cioè, scusatemi, amici dell'Azerbaigian o non amici dell'Azerbaigian, tu ti stai facendo dire quali sono le penali alla società che deve costruire.
Esatto.
Cioè, abbiamo toccato veramente il ridicolo.
È ridicolo che io mi debba far dire dall'Azerbaigian quanti soldi devo minacciare coloro che mi stanno rompendo le palle con la sospensione dei lavori TAP per influenzare ovviamente l'opinione pubblica con tutto quello che ne viene sui giornali, e quell'altro dice che ci sarà il 10% in meno sulle bollette e ci sono tanti miliardi da pagare se scendiamo il contratto.
Guarda, cioè veramente la situazione tocca, sembra il teatrino dell'assurdo, Tanto per avere idea, Potini, il sindaco di Melendugna, di cui si può avere più o meno stima, cioè alla fine dei conti, dico, che è comunque politico navigato in ogni caso, con lunga tradizione, li ha destabilizzati in questa riunione, nella prima riunione, quando a Cioffi ha detto: ah boh, dammi questa relazione, queste tre paginette che stai leggendo, e le faccio valutare dai miei tecnici. Queste tre paginette non sono state consegnate a Podì. Noi abbiamo fatto un altro accesso agli atti per avere quei quasi tre fogli di carta su cui sta scritto come hanno calcolato le penali.
Infatti.
Cioè, siamo al ridicolo, siamo al ridicolo veramente, siamo al ridicolo, ci viene da pensare molto male, moltissimo.
Insomma, se non si pensa male, se non si pensa male, qui si fa il gioco degli imbecilli, perché tu mi stai chiedendo tempo. Da quanto tempo mi stai chiedendo tempo? E soprattutto, signora Lezzi, voi dei 5 Stelle che avete chiesto i voti di coloro che speravano nella cancellazione di questo progetto, perché adesso avete fatto marcia indietro?
Guarda, io personalmente non ritengo di dare torto a nessuno dicendo che rispetto a un Renzi o a una Bellanova e via dicendo, probabilmente dovendo andare a votare sulla questione TAP, il Movimento 5 Stelle per molti, non per tutti, è stata una prospettiva di soluzione del problema.
Certo.
E non mi viene nemmeno da accusare nessuno, diciamo così, perché hai appoggiato, non succederà mai una cosa del genere, diciamo, nel movimento No TAP, che è estremamente trasversale politicamente, anzi partiticamente, anche chi non lo sa ormai è entrato nella in una convinzione abbastanza stretta, diciamo, in un'idea abbastanza stretta, mentre comunque partiticamente, a livello di partiti, è un movimento che è come tutti, credo, i movimenti, molto trasversale. La questione è un'altra, è veramente un'altra. Io movimento non vado a contestare a Renzi quello che ha fatto sulla TAP, perché semplicemente sapevamo benissimo che il Partito Democratico nella TAP ci stava con le mani e con i piedi, e sicuramente il Partito Democratico non è salito al potere gridando onestà, onestà, onestà. Assolutamente. Qui invece c'è la questione seria, vera, è che c'è una fetta della popolazione, a prescindere da qua, che ha votato queste persone perché pensava di votare persone che erano diverse da quelli che c'erano prima, e il cambiamento è stato talmente repentino da dare molti sospetti. Questo è un problema serio. Cioè, anche se domani la TAP viene fermata da questo governo, queste persone, dopo tutto quello che è successo in questi giorni, che credibilità hanno?
Fosse solamente la questione TAP, ma la credibilità l'hanno persa su tutti i fronti, in tutta Italia.
A me sembra chiaro, a me sembra abbastanza chiaro. A me personalmente, sono una delle tante persone che ha mandato documentazione, ha ricevuto risposte positive e cose del genere, e si trova davanti un governo che studia una documentazione che non esiste, o che dice non mi avete mandato la documentazione e cose del genere. Per me queste persone non sono assolutamente credibili. Poi ognuno ci può pensarla come vuole, però stiamo parlando di proprio non valutiamo più diciamo così, i partiti, non viene nemmeno da dire le ideologie, perché non stiamo valutando un'ideologia, stiamo valutando le persone. Io ho dato documentazione, io e tanti altri, a persone che l'hanno inviata ai ministeri, e questa documentazione non è arrivata ai ministeri, è dovuto partire per due volte il sindaco di Melendugno con tutti i tecnici per spiegare quali erano le cose che non andavano. Allora io mi chiedo, uno, quando gridavate no, il TAP non si deve fare, perché lo gridavate, per se adesso volete documentazione per confermare questa cosa? E due, dove è andata la documentazione mandata dalle persone che vi hanno dato fiducia? Non sto parlando di me, ma di tante persone.
Sì.
Dove è andata a finire? È andata a finire con la fiducia, praticamente. È andata probabilmente a fare carta nei bagni del governo.
Così come appunto il professore Carducci e le associazioni, i cittadini hanno scritto, no, chiedendo quali siano questi vantaggi delle opere, quali siano i costi circa l'abbandono di questo progetto, qual è appunto l'analisi dei costi benefici, questo millantato risparmio sulle bollette, e c'è il silenzio del MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico, che fa capo a Di Maio, perché non ha mai risposto a tutto questo.
No, in realtà ha risposto con 30 giorni di ritardo. Ha risposto con 30 giorni di ritardo perché si stava attivando una procedura che portava addirittura tutto quanto l'anticorruzione. Quando ha risposto, come dicevo prima, di luce, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, e la risposta è stata eclatante, cioè che queste notizie sulle penali sono state date dalla SOCAR, cioè da TAP.
E quindi TAP che se la gioca come gli pare piace, praticamente, e dice quello che si deve dire. Il problema è che poi viene riportato su tutti i media, viene riportato, cioè l'informazione è questa, quella che gira, che se scendiamo il contratto noi dovremo pagare enormi penali e non ci saranno.
Ma io vorrei vedere sto contratto, se esiste, cioè io vorrei vedere il contratto vero e proprio, e questo è stato l'elemento derimente, cioè fatemi vedere l'host government agreement, fatemi vedere l'HGA che porta l'Italia a queste penali. Non mi dite TAP deve pagare i contractor, gli appaltatori, i subappaltatori. TAP, una società privata di diritto svizzero, che cosa pretende dallo Stato italiano con cui non ha firmato niente?
Mentre il precedente governo, senza fare analisi né conti, ha nel 2013 sicuramente firmato un trattato con la Grecia e l'Albania,
fra Albania e Grecia,
di subordinazione totale. Esatto. Sì, di subordinazione, esatto, totale della propria sovranità agli interessi appunto di TAP. Cioè questi tre si sono visti.
Questo è vero e non è vero. Allora, nel senso che comunque quel trattato internazionale firmato, come se ne firmano tanti, ha comunque delle clausole che sono abbastanza chiare, nel senso che se la società TAP viola delle regole, delle leggi, automaticamente decade quel trattato internazionale. Non parliamo poi di un famigerato host government agreement che non esiste. La questione vera che mi viene da ridere, che quel trattato internazionale, che comunque non è vincolante, si può leggere benissimo l'articolo 5 e l'articolo 12, è passato da due rami del Parlamento con una discussione tra virgolette democratica. Se c'è un contratto che porta 20 miliardi di euro di penali, non passa dai due rami del Parlamento, mi vorrete dire? Se c'è un contratto commerciale che può vincolare l'Italia alla stessa stregua di una manovra economica, per 20 miliardi di euro non passa dal Parlamento? Quello che ha detto il movimento No TAP, che anche poi quando stava là in realtà, è stato: datemi le carte e fatemi vedere qua di chi è la firma che c'è qua. Cioè, voi non siete il governo precedente, voi potete tranquillamente tirare fuori i documenti e vedere chi ha impegnato l'Italia per 20 miliardi di euro senza dire niente a nessuno, senza passare da due rami del Parlamento. Caro governo attuale, in questa maniera mettete pure in cattiva luce
il precedente.
Precedente, perché non lo fate? Ancora non abbiamo ottenuto risposta.
E qui facciamo sempre finta di non capire, no? Ma ci viene da capire, così come non si sa perché voi siete stati movimento No TAP, voi, mi ci metto anch'io perché comunque anche del coordinamento di Brindisi, assimilati alla manifestazione dei 5 Stelle al Circo Massimo. Cioè, che cosa è venuto?
Cioè, come... Allora, sicuramente c'è una grossa fetta di popolazione che ha votato 5 Stelle, anche perché hanno preso il 65% in questa zona, per i motivi che dicevo prima, che si sente prima di tutto No TAP, poi 5 Stelle, ed è andata a dimostrare sicuramente. Da qui a dire che questa manifestazione o questo dissenso è organizzato dal movimento No TAP, ne passa, ne passa tanto.
Ne passa proprio tanto.
Sì, perché comunque noi dal 2011, per una questione di essere più trasversali possibili, evitiamo le sedi di partito e le feste di partito, immagini tu.
Cioè, certo, anzi si è tenuta lunedì scorso una manifestazione sul porto di Brindisi. Ce ne vuoi dare un piccolo resoconto, Gianluca?
Mi aspetta, ti ho perso per un attimo.
Sì, dicevo, pronto? Che ecco. Invece per quanto riguarda manifestazioni, non, il movimento non si risparmia per quello che riguarda la questione No TAP. Ultima manifestazione c'è stata a Brindisi lunedì scorso, se ci vuoi fare una piccola rendicontazione, e la prossima sarà lunedì 22 avanti alla Capitaneria di Porto di Gallipoli. E perché lì? Quindi a Brindisi lunedì scorso perché?
Allora, a Brindisi lunedì scorso era chiaro che l'obiettivo era la nave che deve fare per i lavori che deve fare i lavori per TAP, che è praticamente posteggiata a Costa Morena, e portavamo all'attenzione, diciamo, di tutti quanti questa nave di 94 metri che deve lavorare per TAP, e quindi andava fatta una manifestazione per far capire di che cosa stavamo parlando. La manifestazione di domani ha invece dei risvolti un po' più pungenti. A settembre scorso a Gallipoli, la Capitaneria di Porto di Gallipoli, il Ministero ha firmato le concessioni demaniali per il TAP, strafregandosene di tutte le prescrizioni della via che vengono praticamente tagliate fuori e cose del genere. È chiaro che c'è qualcosa che non quadra, perché comunque il demanio è materia concorrente tra il comune e il ministero, però di questa documentazione non è arrivato niente, nemmeno un rigo al comune di Melendugno. Noi che cosa vogliamo far capire? Che al che si dica sui giornali malissimo informati, la questione TAP non è fra Costa, il Ministero dell'Ambiente e Marco Podì, ma sono interessati un buon numero di ministeri, dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha firmato un inizio lavori palesemente non veritiero, visto che nel 2016 non c'erano lavori a San Basilio, tutti abbiamo visto che gli alberi hanno cominciato ad essere spiantati a a marzo 2017, la recinzione è stata costruita intorno a dicembre 2016, e quindi il Ministero dello Sviluppo Economico per esempio ha firmato questo falso avvio dei lavori. Prima cosa, il Ministero delle Infrastrutture, che dà praticamente una concessione demaniale assolutamente tagliando fuori gli altri enti competenti, e questo è un altro ministero che ci sta dentro. Quindi non è un problema ambiente, impatti e via dicendo, qui c'è tutto il governo dentro, e non quello precedente, sto parlando di settembre scorso.
Certo.
Come è chiaro che il Ministero dell'Interno all'interno, scusate nel gioco di parole, della procedura, anzi della battaglione TAP, ha un ruolo molto importante, perché la repressione la fa il Ministero dell'Interno.
Certo, che è stata violentissima negli ultimi periodi.
Assolutamente sì. Cioè, quindi non c'è una questione di un solo ministero che deve dire sì o no, che stanno scaricando tutto su il ministro Costa, ma c'è una questione di un'opera che interessa molti ministeri che stanno facendo finta di niente.
Come un po' si sta facendo a livello generale, no? A cominciare da Conte fino a tutti gli altri ministri, fanno finta di niente, si prendono tempo, fanno finta di non capire, di non sapere. Anche l'incontro a Ceglie con lo scienziato Rocco Casalino e Conte ha avuto questo stesso tiro: dobbiamo leggere le carte, dobbiamo vedere le carte, insomma. Tutto quello che ci pare vedere è questa mancanza di prontezza nel dare una risposta chiara a domande più che chiare.
Guarda, io uso un'affermazione. Allora, quando affermo solamente una cosa, che quando nell'aprile 2017 uscì uno dei migliori lavori della stampa italiana su la questione TAP, che fu il lavoro in tre puntate che uscì sull'Espresso, scritto da Biondani e De Sisti, quest'opera veniva definita il mafia d'orto. TAP minacciò querela verso questo titolo. Quella querela non c'è mai stata, quindi questo rimane assolutamente il mafia d'orto. Io voglio dire una cosa: un governo che sale dicendo onestà, ma anche uno che sale dicendo disonestà, penali o non penali, vizi di forma o non vizi di forma, magistratura o non magistratura, può appoggiare un'opera che si chiama mafia d'otto?
Non voglio fare altri paralleli con quello che sta succedendo in Calabria, però insomma, tutto sommato ci sono sempre questi poteri, no? Che un po' spingono verso certi indirizzi.
Ma guarda, ultimamente penso che questi poteri spingano con molta violenza sull'ignoranza.
Certo.
E a un certo punto penso che sia colpa nostra se non riusciamo a scegliere una classe dirigente capace di fare la politica vera. Io l'altro giorno c'era questa assemblea a Lecce che era stata programmata da tempo, ma poi è capitato esattamente quando Poti è tornato dal primo incontro con Conte. Ho fatto l'esempio delle assemblee che si fanno di tante associazioni, dove le persone veramente con contenuti prendono decisioni e vanno avanti. Dal racconto di Poti, l'assemblea dove c'erano il fiore della burocrazia italiana, intendo da ministri a capi di governo e cose del genere, in cui si era già deciso che i lavori dovevano andare avanti, è bastato che una persona come Poti, che non è, diciamo così, uno sprovveduto politicamente, o uno può essere d'accordo o meno con la sua idea e via dicendo, però bisogna dare atto che questa persona non è una sprovveduta, quando in questa assemblea che aveva già deciso tutto è entrato una persona che ha una visione politica vera o una tradizione politica vera, cioè sa che cosa significa fare politica, li ha praticamente destabilizzati. Sono usciti da quell'assemblea con una situazione di prendere
caos,
tempo.
Di caos, certo.
Sì, e al secondo incontro ancora peggio. Cioè, purtroppo quando entri in una scatola vuota trovi il vuoto, e questa era la situazione di quell'assemblea.
Chi non sa fare politica ovviamente si trova spiazzato di fronte alla pratica della politica, questo è ovvio. Il problema è che questi incompetenti...
Ricordiamoci che fare politica è anche prendere decisioni che non sempre sono tecnicamente le più giuste e giuridicamente le più giuste.
Esatto.
Non ce ne dimentichiamo. È chiaro che persone che hanno ben chiaro che cosa significa fare politica non rispondono come ha risposto il primo ministro Conte a quell'assemblea, dicendo ci auspichiamo un intervento della magistratura.
Sì, che poi anche questa ignoranza, che altro non è che ignoranza, è politica poi, è quella politica, no? Che non è la buona politica, ma è sempre politica di favoreggiamento verso i poteri forti, verso interessi forti, verso mafie che siano anche quelle delle energie e quant'altro. Comunque diventa politica, ovviamente.
Non so che dire, non credo che i 5 Stelle che hanno votato questo governo, che hanno appoggiato questo governo, che hanno votato Conte a diventare premier, abbiano scritto sulla scheda il nome del magistrato di turno, ma credo che abbiano richiesto delle scelte politiche. Poi ognuno certo. La vede come vuole.
Senti Gianluca, noi ricordiamo sempre i nostri radioascoltatori che c'è sempre un sito dove possono fare riferimento anche per il sostegno al movimento NoTap, che ha sempre bisogno di sostegno, di spese legali ovviamente. Vuoi ricordare l'indirizzo del sito?
Il sito notap.it, molto semplice.
Benissimo.
Notap.it.
Dove chiunque può sostenere questo movimento, non solo a livello economico, ma anche con l'informazione, perché è da qui che passa l'informazione, non dai giornalacci o dalle televisioni che spargono notizie false e tendenziose. Ricordiamo la manifestazione di domani avanti alla Capitaneria di Porto di Gallipoli. Ci sono altre iniziative importanti in vista, Gianluca?
Aspettiamo i lavori. Diciamo che noi abbiamo sospeso tutte le iniziative per attendere, per dare il benvenuto a questa nave.
Tanto Gianluca,
tutto qua.
La